Un approccio analogo a quello di Dagfinn Haas, alla nozione di attività la ritroviamo anche in Salai, il quale scrive: l'uso del tempo consiste ovviamente nel fare qualcosa, nel condurre un qualche tipo di attività. Anche il poltrire o il riposarsi in questo contesto deve essere considerato come una vera e propria attività. Gli studi sull'uso del tempo, convenzionalmente chiamati Time Budget Studies, hanno pertanto a che fare con le attività quotidiane della gente e, più specificatamente, con modelli di comportamento sociale che possono essere studiati attraverso la registrazione di certi attributi temporali dell'attività umana individuale e collettiva, così come essa procede nel corso della vita quotidiana. Ora siamo di fronte, come vedete, nell'un caso come nell'altro, nel caso di Haas, così come in quello di Zaley, a un forte riduzionismo. È un riduzionismo che noi ritroviamo anche nella letteratura più recente, per esempio nella letteratura degli autori, prodotta dagli autori della scuola di Lund, di cui vi ho parlato all'inizio di questo corso, e anche loro hanno adottano un approccio analogo, anche se, diciamo, alcuni di loro ne riconoscono i limiti e i vincoli, ma di fatto poi adottano lo stesso approccio. La rappresentazione dell'agire quotidiano, delle azioni quotidiane, delle pratiche quotidiane in termini di comportamento sociale rende naturalmente più semplici le operazioni da compiere nello studio dell'uso del tempo, a partire dal calcolo delle durate, delle frequenze o delle concatenazioni sequenziali, fino alla costruzione dei sistemi di attività, così vengono chiamati dagli autori, dai ricercatori della Time News Research, i sistemi di attività, che sono una sorta di combinatoria di lessemi, cioè di parole, visti nel loro spessore connotativo, all'interno dei quali ogni attività viene concepita come la mera somma aritmetica dei singoli atti. Quindi, dicevo, a partire dal calcolo delle durate, delle frequenze, fino alla costruzione di questi sistemi di attività, l'azione viene ridotta a comportamento, cioè l'agire umano viene ridotto a comportamento, e questo permette di concentrare l'attenzione su quanto è manifesto, immediatamente osservabile, e di non preoccuparsi affatto di ciò che non si espone con immediatezza allo sguardo del ricercatore. Ora, una nozione di attività così statica e così povera è in sintonia con il modello dell'attore sociale, che è proprio della Rational Action Theory, cioè della RAT, Rational Action Theory, della teoria dell'azione razionale. È un modello al quale la Time News Research fa esplicito riferimento in tutti gli autori che abbiamo citato, che ho citato. Il riferimento alla Rational Action Theory è costante, che è la teoria di Gary Becker, di cui abbiamo già parlato, e la sua teoria in particolare sulla fungibilità tempo-denaro non è che una delle applicazioni di questo modello allo studio degli usi del tempo, anche se forse è certamente, anzi non forse, la più illustre. Del resto è proprio Gary Becker che nel 76 a enunciare, cioè enunciò il postulato che dà proprio la base all'approccio economico ai fenomeni sociali, le cui radici risalgono all'utilitarismo anglosassone. Lui diceva, scriveva anzi nel 76, tutto il comportamento umano, il libro del 76 è The Economic Approach to Human Behavior, tutto il comportamento umano può essere pensato come una messa in gioco di partecipanti che massimizzano la loro utilità per a partire da un insieme stabile di preferenze e che accumulano la quantità ottimale di informazioni ed altri elementi su una varietà di mercati. Questo è Becker nel 1976. Un altro autore importante per le scienze sociali e per la storia della sociologia, che è Coleman, che è un autore riconosciuto come il padre del modello dell'azione razionale, lui sostiene la fecondità euristica, cioè sostiene che sia utile applicare la logica dell'attore economico in quanto razionale alla logica dell'attore non economico. La razionalità non economica viene così sussunta entro la razionalità economica e l'attore sociale, nella varietà e complessità della sua realtà, viene appiattito sull'immagine dell'homo economicus. Questa discussione sulla Rational Action Theory è molto importante per voi studenti di un corso di economia e quindi anche la critica di questa teoria è importante per la vostra formazione, è per questo che ve ne parlo ed è per questo che vi suggerisco di porre molta attenzione a questa parte del corso. Il modello dell'azione razionale, vediamo che cosa sostiene, diciamo. Intanto presuppone che gli individui siano dotati di interessi e di preferenze preesistenti, coerenti, gerarchizzate, transitive e prive di ogni ambiguità. Cioè gli individui hanno interessi e preferenze coerenti, molto già gerarchizzate una volta per tutte e preesistenti rispetto alle situazioni in cui si trovano. Da questo postulato ne deriva un altro, secondo il quale le condotte individuali sono appunto razionali, tra virgolette, cioè efficacemente, che vuol dire razionali per loro? Vuol dire efficacemente orientate verso la soddisfazione degli interessi, virgolette perché una nozione tipica di questo filone, interessi del soggetto, lo ripeto. Razionale è ciò che è efficacemente orientato verso la soddisfazione degli interessi del soggetto, cosa che presuppone che egli disponga di informazioni sufficienti per fare scelte intelligenti. Un critico, neanche tanto radicale, di questa formulazione, quindi di questo approccio teorico, che è Luke, osservava nel 1985 che la teoria della scelta razionale si riduce a una ideologia che si contenta di ritrascrivere nel linguaggio teorico più accettabile della decisione individuale del mercato la rude realtà delle decisioni imposte per via manageriale. Negando di fatto, chiuse le virgolette di Luke, negando di fatto la pluralità delle situazioni in cui gli individui costruiscono e perseguono le loro finalità, l'approccio della Action Theory, RAT, la sigla, questo approccio non riconosce le razionalità multiple che alimentano le scelte e le decisioni. Agli occhi della RAT, Rational Action Theory, tutti i comportamenti che non seguono la logica del mercato, infatti, non possono che essere definiti irrazionali. Quindi la connaturata difficoltà dello schema di questo schema, della schema Rational Choice o Action, la difficoltà a dar conto, a capire, comprendere, analizzare le scelte, le decisioni che sono irriducibili al calcolo di tipo economico, emerge chiaramente nell'analisi dei comportamenti temporali, come nel caso della teoria delle preferenze temporali. Secondo questo approccio, infatti, essere razionali significa nutrire un interesse imparziale nei confronti di ogni parte della nostra vita. L'attenzione preferenziale nei confronti di una delle tre dimensioni del tempo, presente, passato e futuro, non può che configurarsi come irrazionale. Noi dobbiamo avere nei confronti del passato lo stesso atteggiamento, diciamo, la stessa preferenza che abbiamo nei confronti del presente o del futuro, come accade nel caso del time budget e in tutti gli approcci che fanno capo alla Rational Action Theory, si cade nell'errore così di considerare il tempo sotto un profilo esclusivamente quantitativo. Questa cosa impedisce di vedere, questo atteggiamento impedisce di vedere che la collocazione temporale delle scelte è conseguente alla gerarchizzazione assiologica e non viceversa. Che vuol dire questo? Allora, noi decidiamo di usare il tempo in un modo o nell'altro in base ai valori che diamo alle nostre attività, chiaramente, no? E quindi non accade il contrario, cioè che noi prima usiamo il tempo e poi di conseguenza costruiamo una gerarchia dei valori in base ai quali dovremmo usare il tempo. Abbiamo prima una scala di valori e sulla base di questa scala di valori facciamo delle cose, cioè usiamo il tempo. Ognuno di noi usa il tempo per ordinare in maniera gerarchica le preferenze che abbiamo rispetto alle attività che riguardano il tempo solo in senso metaforico. Le nostre preferenze riguardano i valori, semmai, non il tempo come oggetto. La dimensione temporale entra in scena, diciamo, solo come contesto entro il quale attività, desideri, aspirazioni e bisogni vengono ordinati in una gerarchia di priorità temporali. Come dicevo, l'adozione del modello della scelta razionale da parte della Time Use Analysis, pur nella varietà, nella grande varietà dei percorsi di ricerca che vengono adottati, è comunque un dato pressoché costante. Tutti si riferiscono al modello della scelta razionale. E la gran parte dei ricercatori che fanno uso del time budget, a 40 anni di distanza dalla pubblicazione del saggio di Becker e a 27 dall'uscita del saggio di Coleman, continua ancora oggi a farvi esplicito o implicito riferimento. Abbiamo già detto che uno degli autori più importanti che interpreta efficacemente questo orientamento è Jonathan Gershuni, il cui lavoro teorico e di ricerca può essere letto come un intelligente tentativo di sanare, cioè di togliere i difetti alla povertà strutturale. La povertà teorica strutturale della Time Use Analysis attraverso la rivisitazione degli aspetti più marcatamente economicisti della RAT, della Rational Action Theory. Non sto a dirvi qual è il modello di Gershuni perché ci porterebbe troppo lontano dal discorso generale che stiamo facendo. Gershuni è importante, ad esempio, e dico solo questo perché diciamo, è strettamente legato a tutto il discorso critico che ho fatto fino ad ora, è molto importante perché ha proposto di iniettare, di inserire un po' di elementi simbolici e culturali nel modello tutto quantitativo della Time Use Analysis. Non sto a dire quali altri autori hanno seguito questo suo suggerimento. Ce ne sono stati alcuni, ma dobbiamo riconoscere che nel complesso le proposte di arricchire questa contabilità fredda del time budget con gli aspetti motivazionali o psicologici dell'azione non ha portato fuori dall'impasse, dai difetti del modello base. Poiché tendono a ridurre, ecco, possiamo dire questo, tendono a ridurre gli aspetti qualitativi, che vengono chiamati così qualitativi, cioè quelli simbolici, a mero pendant dell'azione, cioè a qualcosa di periferico, piuttosto che a leggerli come fattori costitutivi e strutturanti delle pratiche quotidiane. Non si tratta tanto in realtà di affiancare motivazioni e significati a una nozione di attività di tipo quantitativo positivista, che risulta paradossalmente denudata di concretezza empirica, ma piuttosto si tratterebbe di lavorare già nel momento di costruzione dell'oggetto di indagine con un concetto di azione, di tempo e di attore sociale, quindi tre concetti molto più solidi che contengano strutturalmente le molteplici dimensioni delle pratiche quotidiane.